Rivediamo le tre caratteristiche dell'aspettativa che sono particolarmente interessanti. La vostra collega che oggi si è data, mi pare di vedere, a meno che non abbia cambiato, no, si è data proprio, brava. Allora, la vostra collega aveva trovato un'ottima definizione di aspettativa. Ah, eccola, abbiamo, come dire, l'abbiamo scalata di qualche posizione. Aveva trovato un'ottima definizione. Ciò che troviamo giusto aspettarci. Quindi evidentemente vedete che c'è una costruzione anche sociale di queste aspettative, no? Perché io non è che trovi giusto qualsiasi cosa di per sé, trovo giusto qualcosa perché mi è stato insegnato, perché mi è stato detto, perché ho notato che è effettivamente un tipo di comportamento comprensibile e accettabile che questa cosa accada in un certo modo. Quindi l'aspettativa si inserisce all'interno, evidentemente, di una serie di regole del sociale, di una serie di norme che però non sono norme esclusivamente legali, esclusivamente formali, no? Sono anche norme consuetudinarie, sono norme che si fondano su etiche puntuali o particolari come quelle di determinati gruppi, come vedremo. Insomma, c'è un notevole spessore normativo all'interno della società col quale spesso noi non abbiamo granché dimestichezza, pur conoscendolo perfettamente. Questo è il punto. Una delle tante, già ve l'ho detto e ve lo ripeterò, man mano che andiamo avanti, voi vi accorgerete di sapere molto più di quello che non pensavate all'inizio. Voi vi accorgerete di fare cose che sembravano anodine, sembravano prive di significato, invece hanno un significato e configurano una competenza. Noi per vivere all'interno di una società abbiamo bisogno di sapere una miriade di cose. Per vivere all'interno di un gruppo abbiamo bisogno di sapere una miriade di regole, consuetudini, convenzioni, aspettative reciproche. E tutto questo perché non lo tesaurizziamo? Perché ci sembra normale, naturale. Non è naturale. La cultura, come vedremo probabilmente già dalla settimana prossima, è qualcosa di non naturale, che può sembrarlo. Una cultura che funziona molto bene sembra naturale, ovvero sì, è talmente condivisa, è talmente automatica, è talmente priva di attriti nel momento in cui la si applica che quello che ci abita la ritiene la cosa più normale del mondo, che non pensa che non possa accadere altrove, che pensa che sia tutto così, no? Questo è uno dei grossi equivoci che rendono difficile l'intercultura. Noi spesso e volentieri predichiamo dell'uomo con la U maiuscola tutte le nostre caratteristiche perché sono talmente spontanee, tra virgolette, naturali che ci pare impossibile che gli altri esseri umani non le condividano. E questo genera evidentemente dei grossi problemi, perché quando tu hai un'aspettativa così forte nei confronti di qualcun altro e questo qualcun altro non la soddisfa minimamente, ma anzi si comporta in modo che tu non capisci, parla una lingua che non capisci, ha delle usanze che non capisci, chiede dei comportamenti che a te ripugnano o comunque che non condividi, capite che il problema del rapporto fra culture diventa un problema serio. Quindi bisogna dargli il peso che merita. La fiaba per la quale il rapporto fra le culture è tranquillo, sereno e tutti ne beneficiano è una fiaba, non è vero. Bisogna lavorare tanto perché questo accada. Perché è vero che ci sono cose molto importanti e cose molto ricche nelle altre culture, ma per arrivarci c'è da pagare un discreto prezzo, c'è da fare una serie di modifiche e di prese di consapevolezza fondamentalmente. Il termine consapevolezza ricorre spesso nelle mie lezioni, come avrete notato, perché noi normalmente siamo inconsapevoli. Non abbiamo idea né di che facciamo, né del perché lo facciamo, né di che costo abbia ciò che facciamo o chiediamo agli altri di fare. Quindi è opportuno che uno cominci, no, a dire allora sì, è vero, ho fatto questa richiesta, ma che cosa comporta questa richiesta? Che prezzi si pagano per pagarla, per soddisfarla? Che tipo di impegno sto esigendo dall'altro? Eccetera, eccetera, eccetera. Sarei disposto a pagarlo quel prezzo? Che è sempre un atteggiamento interessante, no? Ecco, mai chiedere a qualcuno qualcosa che tu non faresti in prima persona, per esempio, mi sembra una regola abbastanza, no, equa. Ecco, invece di norma noi facciamo esattamente il contrario, spesso e volentieri, quindi come vedete c'è di che discutere. Ad ogni modo, dicevamo quindi, ste benedette aspettative, perché le consideriamo, le considero, anzi, fatemi assumere le mie responsabilità, così importanti e utili nella comprensione dell'attuale congiuntura? che la vogliamo chiamare postmodernità, tarda modernità, non so come, modernità, quello che volete, ce ne sono una miriade di etichette. Perché appunto il concetto, l'idea di aspettativa è un'idea estremamente vicina all'essenza della nostra vita. Noi viviamo aspettandoci cose. Ecco perché vi dicevo che siamo ferratissimi nell'utilizzo del come se. Il come se è per noi una modalità di vita. Noi di fatto viviamo soltanto perché riusciamo a vivere come se. Viviamo come se non fossimo, come diceva Bulgakov, mortali all'improvviso, che credo sia una delle più belle definizioni dell'essere umano che io abbia letto, e sì che ho letto parecchio, però questa devo dire che è veramente splendida perché mette il dito nella piaga. Non solo sappiamo di essere mortali, ma non abbiamo idea di quando. Può essere ora, può essere fra 10 anni, può essere fra, essere ottimista, 40, non lo so, se non mi sarò rotto le palle irrimediabilmente fra 40 anni, però può darsi. Comunque, ad ogni modo, sta di fatto che noi non abbiamo la più pallida idea e quindi tutti i giorni noi li viviamo come se fossero giorni normali, come se non ci fosse questa famosa spada di Damocle della quale abbiamo già trattato estensivamente. Quindi, come vedete, è un atteggiamento che ci viene spontaneo, quasi naturale, tanto per tenere il discorso nei suoi binari. Ma abbiamo visto la volta scorsa che questo come se lo applichiamo generalmente alla nostra vita, no? Noi ci comportiamo come se le macchine funzionassero sempre, come se ogni cosa che noi facciamo, ogni oggetto che utilizziamo, ogni network al quale ci colleghiamo non potesse che funzionare. E poi abbiamo i famosi tradimenti, no? Vado ad aprire il rubinetto non fa uscire l'acqua. E io lo guardo e dico, te sei impazzito. Abbiamo un patto io e te. Io giro la cosa e tu fai uscire l'acqua. Quando io questo patto non l'ho, la parte mia l'ho fatta, tu dovresti fare la tua. E a quel punto ci rendiamo conto che non era così ovvio. Che tutte queste piccole cose sono ovvie fin tanto che sono ovvie, ma poi c'è un momento in cui l'ovvio va in frantumi. E noi dovremmo essere in grado di gestire una situazione del genere. In qualche misura ci dovremmo aspettare pure quella. Ecco perché l'aspettativa è così interessante. Perché nell'aspettativa c'è la strategia normale di vita, ma c'è anche ciò che dovresti fare quando la vita non sta andando come deve. E tenete presente che la vita tende ad andare non come deve, molto più spesso di quanto non sembri. Tant'è vero che ci insegna Goffman, che è questo autore che ho già menzionato più volte, che ha fatto degli studi fantastici su una serie di piccole cose che sembrerebbero assolutamente assurde, ma poi ha ragione. Appunto ci insegna Goffman che una delle principali nostre attività, che ce ne rendiamo conto o meno, è esattamente quella di riparare il senso comune, cioè far sì che la vita sembri andare come dovrebbe. Una delle strategie più semplici eppure più efficaci è quella di dire è ovvio. Dite voi, beh, che significa? Ecco, semplicemente, se lo traduco in francese, la frase è più esplicita, dice «ça va sans dire», cioè dovrebbe accadere senza che lo si dica. Ed è esattamente quello il problema. Se una cosa è ovvia, non c'è bisogno che io lo dica, perché il suo essere ovvia sta esattamente nell'accadere spontaneamente, al di sotto della mia soglia d'attenzione. Quindi quando io mi trovo costretto a ricordare a qualcuno che ciò che lui sta dicendo è ovvio, vuol dire che in quel momento l'ovvio si è interrotto, si è infranto. C'è qualcosa che sta accadendo che non è ovvia, ma che io sto cercando di tradurre di nuovo in ovvio per rassicurarmi. Non so se questo è chiaro. Cioè, perché io debba notarlo, vuol dire che c'è stata un'infrazione. Tutte le volte che io dico è ovvio, c'è qualcuno che mi ha detto qualcosa che non era quella che avrebbe dovuto dire, c'è qualcuno che non si è comportato come io mi aspettavo, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa che non quadra, magari non se ne rende conto, però di fatto il problema è questo. Ed io sono competente, spesso e volentieri molto competente, nelle grammatiche delle situazioni, che è un altro concetto estremamente goffmaniano. No, ogni situazione ha una sua grammatica. Vuol dire ogni aspettazione, ogni situazione comporta delle aspettative in qualche misura che sono, come dire, inscritte in essa, no? Non so se qualcuno di voi si ricorda un film che si chiamava Un mercoledì da leoni, gran film oggettivamente, vedo quelli grandicelli, se lo ricordano effettivamente. Vabbè, che succede? Che a un certo punto uno dei surfer che costituivano gli eroi di questo film viene chiamato per la leva. Era il tempo del Vietnam, quindi non c'era un grosso entusiasmo a essere chiamati, come vi renderete perfettamente conto, e decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio giocandosi una delle carte, una delle regole della situazione. Qual è una delle regole? Che se tu eri pazzo non potevi essere selezionato per la leva stessa, quindi non saresti partito. E quindi lui che cosa si fa? Cosa fa? Si veste di tutto punto, si mette un pesce in tasca, morto, però crudo, e va a riempire i moduli delle questioni che gli vengono richieste. A un certo punto, mentre scrive, tira fuori il pesce e comincia a pettinarcisi. La cosa succede una, due volte senza che se ne accorga nessuno, poi alla fine qualcuno nota che sta succedendo qualcosa di strano, perché tu non ti aspetti uno che si pettina con un pesce. E il fatto che qualcuno si pettini con un pesce ti spinge a immaginare che quel qualcuno sia un tantino fuori di testa. Quindi il nostro eroe viene etichettato come pazzo, però è un pazzo vivo, non è uno sano che va in Vietnam dove probabilmente morirà, semplicemente usando le regole della circostanza. Non so se questo è chiaro, no? Come io non mi aspetto che uno di voi si alzi e cominci a sputare fiamme, no? Per esempio, guardi il professore, ecco, non te l'aspetti. È strano, quello, come dire, verrebbe ricordato questo tipo di evento, no? Come non ti aspetti qualcuno che improvvisamente si alza e comincia a spogliarsi, oppure fa altri gesti che non rientrano. Ecco, quei gesti, come vedete, sarebbero possibili, ma noi non li facciamo, perché sappiamo cosa ci si aspetta in linea di massima da noi, nel modo più preciso, nel modo più nebuloso, ma sappiamo che parlare troppo sovente col nostro vicino accanto rompe l'anima, che cincischiare troppo col telefono sarebbe meglio evitarlo, che si deve far finta di stare attenti, che si devono avere dei pezzi di carta addosso perché così perlomeno sembra che si stia studiando, tutta una serie di cose delle quali siamo perfettamente consapevoli. Però vi ripeto, non è che queste cose noi ce le siamo ripassate a casa, abbiamo detto allora mo vado a fare lo studente, quindi questo implica che io 1, 2, 3, 4, no. Nel momento in cui io entro qui, il ruolo di studente in qualche misura prende un temporaneo sopravvento, io so cosa comporta quel ruolo. Il ruolo è fatto di aspettative. Allo stesso modo, teoricamente, vale, lo stesso discorso vale per tutti gli altri ruoli. Sono in un rapporto di coppia, dovrei fare certe cose, qui la confusione regna sovrana, però comunque diciamo che tendenzialmente ci sarebbe questo tipo di discorso. Allo stesso modo dal docente, allo stesso modo dal poliziotto, allo stesso modo dall'operaio, ognuno, no, tutti questi ruoli comportano una serie di aspettative, quindi di regole che in qualche misura, in modo più o meno vincolante, fanno sì che queste aspettative si verifichino, il discorso del giusto della vostra collega, no? Ma noi non solo sappiamo quali sono le regole, ma sappiamo anche quali sono le eccezioni. Facciamo un esempio. Andiamo al cinema, ci sono 6 persone in platea, una giornatona per il gestore del cinema. Allora entra la 7ª persona. E dove si siede? Rispetto alle altre 6, facciamola più facile. Da un'altra parte in linea di massima, no? Non si va a sedere accanto a una delle 6 persone, perché se si va a sedere accanto a una delle 6 persone, la 6ª persona guarda e dice, che cazzo vuoi qui? No, c'hai tutto il cinema proprio qua, devi venire, o no? Ma se il cinema è pieno e ci sono 2 posti, la persona che entra e va a sedersi in uno dei 2 posti non suscita, se non probabilmente perché fa spostare i cappotti, nessun tipo di reazione. Perché? Perché noi sappiamo perfettamente che in un caso è regolare che la persona si sieda lì, nel caso precedente no. Quando voi camminate, quando voi parlate con qualcuno, ecco, se io cominciassi a parlare con la signorina così, ecco, la signorina è già a disagio proprio un secondo e mezzo dopo. Perché? Perché io sono entrato nella sfera spaziale che lei ritiene privata, giustamente. Però se io vado a sentire un concerto rock, posso pretendere da quelli che mi stanno vicino che mi tengano un metro di distanza perché io ho la mia sfera privata? No. Se salgo su un autobus pieno di gente, dico a tutti gli altri, lo spostatevi perché qui questa parte... No. Quindi, come vedete, io lo so. Capite che cosa vorrei che capiste? Che voi lo sapete. Lo fate senza saperlo, ma di fatto lo sapete, le applicate le regole. Le applicate tutte? Se non le applicate avete qualche problema di socializzazione, come vedremo dalla prossima settimana, ma evidentemente probabilmente ve ne rendete conto, salvo casi estremi. Non so se oggi facciamo una botta di cinefilia un po' tarda, però qualcuno ha visto un film che si chiama Bianca di Nanni Moretti. Allora, che succede? Che Nanni Moretti, come saprete, non è proprio, è un po' sociopatico, mettiamola così, nella migliore delle ipotesi. Quindi c'è questo personaggio che, come al solito, pare sbarcato dall'astronave, che va in spiaggia per la prima volta in vita sua. E quindi non ha idea di quali siano le convenzioni che vigono in spiaggia, no? Per cui va in spiaggia, entra sulla spiaggia, comincia a passeggiare e si trova la prima coppia che pomicia di fronte, no? Quindi una ragazza, un ragazzo che stanno facendo cose. Ok, no. Va ancora un po' avanti, una seconda coppia che pomicia. Tutto normale, diremmo noi. No. Dopodiché al terzo passaggio incontra una ragazza da sola e la prima cosa che fa è si sdraia sopra, perché lui aveva capito che in spiaggia si stava uno sull'altro. Era questo il punto, capite? Questa è la questione delle grammatiche. Se non le sai, è tutto difficile. A noi viene spontaneo, certo, viene spontaneo perché abbiamo avuto talmente tante occasioni nelle quali abbiamo visto che succedeva, come ci si doveva comportare, come non ci si doveva comportare, che l'abbiamo appreso in modo indolore, in modo inconsapevole. Ma andate all'estero 5 minuti e vi renderete conto che non c'è niente di facile. Voi andate ad Amsterdam, posto fantastico, e cercate di prendere il tram. Non so se qualcuno di voi è stato ad Amsterdam. I biglietti del tram di Amsterdam sono lunghi così, pieni di scritte, tutte in olandese stretto, e tu non capisci un cazzo, li guardi e dici, ma io che devo fare di preciso? E cerchi qualcuno accanto e gli altri ti guardano e dico, so che te devo spiegare perché è complicata. Allora ci sono 5 aree, tu devi pagare un tot a seconda che vai lì, un tot a seconda che vai dall'altra parte, se è domenica, se è sabato. Tutta una serie di cose che tu dici, ma che questi come fanno a vivere così? Beh, loro lo sanno. Di nuovo, sei tu quello che non c'ha idea. Sei tu quello che non ha gli spicci, sei tu quello che non sa dove andare a rimediare gli spicci, che non riconosci che quella specie di coso che sta ammucchiato da una parte in un angolo è una macchina apposita perché tu possa avere gli spicci per pagare il tram, perché non si sono, cioè, se sono accorti che era un casino, ma non hanno detto, vabbè, semplifichiamoci la vita, no, hanno dato tutti gli strumenti utili per poter usare i biglietti del cazzo che c'hanno ad Amsterdam. Ma, no, tu vai su un tram, normalmente qui sai cosa fare. Lì no, entri in un pub e ti trovi una bellissima struttura tipo ruota del Luna Park, no? In ferro battuto, piena di uova sode. E la guardi e dici, ma che ci faccio io con queste uova sode? Devo chiedere al barista? Me le posso prendere? Sono gratis? Le devo pagare? Sono riservate a qualcuno che consuma qualcosa che non ho idea, oppure le può mangiare chiunque? Ti vengono in mente una miriade di cose in me subito lì, perché tu non hai idea di che cosa fare con queste cose. T'andrebbe magari di mangiartene una, perché se è fatta una certa e hai anche un minimo di fame, però non sai come fare, perché a un certo punto dici, vabbè, ok, vai dal barista e quello ti guarda e dice, proprio un poveraccio, prendila, sta là. Già, grazie, di nuovo, tu lo sai, io no. Capite? Questo è il punto. Per cui tutte queste grammatiche, tutte queste piccole stupidaggini, sono piccole stupidaggini fin tanto che funzionano come devono, fin tanto che accadono come noi ci aspettiamo. Nel momento in cui non rispettano questo gergo, non sono più né piccole né stupidaggini. E quindi sarebbe il caso che noi cominciassimo a valutarle come tali, anche nel momento in cui viviamo qui. Cioè noi non siamo gente che non sa nulla, noi sappiamo una montagna di cose. Sappiamo il tenore dei sorrisi, sappiamo i modi di aprire un contatto con qualcuno, sappiamo tutto sui turni della conversazione, o dovremmo sapere tutto sui turni della conversazione, perché teoricamente bisognerebbe lasciar parlare l'altro, come forse non vedete in televisione, no? Ecco, tutta una serie di cose che però fanno parte della mia cultura. Io se faccio parte di un gruppo so queste cose. Se faccio parte di un gruppo molto coeso ne so probabilmente altre. Tant'è che capita spesso e volentieri che entrando a far parte di nuovi gruppi ci si senta estranei, ci si senta incompetenti, no? Quello che al di fuori sembrava normale in quel gruppo non vale più. C'è da imparare altro. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato da un certo punto di vista di questo discorso quando abbiamo menzionato il gruppo di riferimento e la socializzazione anticipatoria di Merton. Esattamente questo, quello era un discorso di mobilità sociale, ma capita che uno comunque entri a far parte di gruppi anche senza cambiare status, no? Entra a far parte di un oratorio, di una palestra dove si insegna il judo, di un gruppo di praticanti di arti assortite, non so, pittori, musicisti, quello che volete. Normalmente in questi gruppi ci sono una serie di altre consuetudini che ha sviluppato il gruppo, che sono quelle che fanno l'appartenenza al gruppo e che se vuoi far parte del gruppo devi imparare, perché altrimenti resterai sempre ai margini. Quindi stiamo cominciando ad affrontare anche l'argomento gruppo, come avrete notato, però diciamo che siccome si lega piuttosto bene col discorso delle aspettative, lo teniamo in ballo un pochino. Allora, dicevamo il come se, l'incertezza e la fiducia. Allora, perché è così importante? Perché, vi ripeto, poter vivere bene significa essere in grado di gestire una quota di incertezza. Vivere bene vuol dire rientrare nei processi, che siano meteorologici, che siano sociali, che siano culturali, poco importa. Quello che importa è che dobbiamo iniziare a percepire di nuovo il sociale come un qualcosa che accade insieme a noi, non è che sta lì. È qualcosa che di giorno in giorno si rinnova, si modifica, si conferma, si smentisce, e quindi noi dobbiamo essere in grado di andare un po' con questo tipo di movimento. Dobbiamo sapere, vi ripeto, non tutte le volte, non ogni peso spinto, perché sennò diventa una psicopatologia, ma dobbiamo essere in grado di poter percepire il cambiamento di tono, il momento in cui le cose non sono più ovvie, il momento in cui sta accadendo qualcosa che non mi aspettavo, il momento nel quale le mie competenze devono diventare consapevoli e darmi delle soluzioni. Perché se io continuo a comportarmi come se niente fosse accaduto, probabilmente rischio. Da un punto di vista concreto o ideale, mi interessa il giusto. Però il problema è esattamente questo. Devo imparare a percepire le irregolarità del sociale. Quindi finché tutto va come deve, vivo anch'io così, perché è più economico, è più tranquillo, è più consolante, quello che volete. Nel momento in cui però non va più così, io non devo guardare le cose con gli occhi sbarrati e dire oddio, adesso che accade? Devo ricordarmi che io lo sapevo che poteva succedere, anche se ho fatto finta che invece non accadesse, e reagire, capite? Anche perché, e qui citiamo un attimo il testo di Moran che cominceremo a trattare quanto prima anche lui, come dice giustamente Moran, è l'inatteso che apre la porta del Dio. Vuol dire che il cambiamento, che questo cambiamento sia positivo o negativo è sempre da discutere, ma comunque è un qualcosa che spariglia le situazioni, arriva soltanto quando non te l'aspetti. No, se te l'aspetti non arriva, ragazzi. È un po' la questione del guardare la pentola, no? Tu guardi la pentola, non bolle. Allora tu sono 2 anni che cerchi di conoscere l'uomo della tua vita, a un certo punto dici, madonna che palle, basta, non me ne frega più un tubo, cominci a fare altro e improvvisamente eccolo lì, sto rompicoglioni, 2 anni che l'aspetti, arriva nel mentre che tu non ne avresti bisogno perché hai fatto un'altra cosa, hai cominciato un lavoro, hai preso un cane, ti sei chiamato a casa 5 tartarughe disastrate, insomma ecco, in quel momento a te non lo vorrei, eccolo lì, davanti alla porta, io ti cercavo, cazzo, potevi venire 2 mesi fa, no, è sempre così, ragazzi. Quando voi cercate qualcosa non la trovate. Tant'è che una delle competenze zen più sottili sta proprio nell'imparare a non cercare, perché se non cerchi trovi, se cerchi non trovi. Normalmente è così. Se non cerchi ti capitano le cose davanti, qualcuno te le segnala, qualcuno te le manda via mail. Devo ringraziare una vostra collega che non so se c'è, che mi ha mandato un bell'articolo di un blog che si chiama L'Antimoderno o qualcosa del genere, non mi ricordo più, che di cui poi parleremo, dove c'è una recensione di un libro che guarda caso mi fa molto comodo. Ecco, no? Non è che lo stavo cercando, non mi sono messo su internet a dire mo cerco un libro che mi fa comodo, qualcuno me l'ha tirato in mezzo ai piedi, io normalmente lavoro così, ormai sono diventato piuttosto bravo nel farmi capitare le cose. Però appunto bisogna essere predisposti in un certo modo, bisogna aver lavorato in un certo modo, bisogna essere aperti in un certo modo. Perché, come vedete, questa è anche evidentemente una questione di apertura. Cioè di essere in qualche misura disposti a far sì che le cose ci colpiscano. Perché se noi ci chiudiamo dietro una corazza, le cose ci lasciano perdere. Non c'è, come nei grandi romanzi o nei film, l'angelo custode bravo, 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 che te via la persona e te la porta lì anche se tu proprio non la vuoi. No, a un certo punto uno dice, ok, vabbè, la vita tua fa come ti pare, sai che c'è. Ci siamo visti. Quindi bisogna riuscire a mantenere un certo grado d'apertura nei confronti del mondo, una capacità d'ascolto nei confronti del mondo, che invece l'atteggiamento prevalente non assolutamente concepisce. Come abbiamo detto l'altra volta, per noi i progetti non sono più delle, come dire, possibilità variamente strutturate, ma diventano degli obblighi. Ho fatto il progetto e quindi il progetto si deve realizzare così. Non funziona così, ragazzi. Quei progetti spesso e volentieri andranno male. Il progetto deve essere sempre tenuto sotto controllo, ci dice anche Moranda da questo punto di vista. Il progetto deve essere qualcosa che va verificato man mano che si snoda, man mano che si sviluppa, e se dovesse dar segni di prendere una brutta piega dovrebbe andare abbattuto, dovrebbe andare cancellato, dovrebbe andare rimosso. Che si sia speso, che si sia investito, perché poi i danni sarebbero probabilmente molto superiori a qualunque spesa già sostenuta fino ad allora. Però ci vuole un po' di lungimiranza di nuovo per riuscire a capirlo. Quindi uno dei grandi problemi della definizione canonica di ruolo come insieme di diritti e di doveri sta esattamente in questo accento sulla certezza, che non è realistico. La certezza è qualcosa che, come dire, va sempre sfumata, tant'è che la statistica, come abbiamo detto, pur essendo una disciplina che non è che mi attragga particolarmente, sottolinea regolarmente questo discorso con la famosa soglia, no? La probabilità è tale fino al, non c'è mai una probabilità del 100%, perché quella non sarebbe una probabilità, ma sarebbe una certezza. Di nuovo, il concetto di probabilità è molto vicino al concetto di aspettativa. In linea di massima dovrebbe accadere questo, ma non lo so, perché quando io travaso, traduco, trasferisco nel puntuale, nel mio caso, i grandi numeri della statistica, non so io in quale delle possibili situazioni rientro. Non c'è nessuna garanzia che io faccia parte del 99,99. Se sono particolarmente iellato o fortunato a seconda dei casi, potrei essere proprio quello 0,001% che, declinato in 56 milioni, tanto per stare in Italia, fa un sacco di gente uguale, vi faccio presente. Quindi, incertezza, come se, fiducia. Il problema è esattamente questo. Fiducia è una parola molto strana, probabilmente tutti voi l'avrete sperimentata, forse la state ancora sperimentando, vi sarete accorti che spesso e volentieri la fiducia è impermeabile alle smentite oggettive, non è un qualcosa di empirico. Se io mi fido di qualcuno, anche se questo qualcuno tradisce la mia fiducia, io non lo casso automaticamente, non lo condanno automaticamente, io gli do una seconda occasione, mi trovo una qualche scusa, trovo un qualche motivo per il quale posso accettare che lui si sia comportato in un certo modo, o lei ovviamente, e lo faccio più volte, non so quante però, so che a un certo punto però di punto in bianco, anche se magari l'infrazione stavolta è meno importante di quelle precedenti, io non mi fido più. E a quel punto non so più che devo fare, perché io non ho idea di come si ripari la fiducia. So perfettamente come si rompe, però, quello lo stiamo facendo con metodo da 300 e rotti anni a questa parte. So perfettamente che se io tradisco la fiducia sistematicamente, a un certo punto poi quell'altro non si fida più, perché è normale, perché va bene essere, come dire, no, ben disposti, ma c'è un limite a tutto. Allora, perché la fiducia è così importante e perché è così ingannevole? Perché fiducia, se ci fate caso, ha una radice in comune con un'altra parola che oggi viene vista in modo molto parziale, mettiamola così, che è fede. Fede e fiducia hanno la stessa origine, la stessa scaturigine, ok? E come saprete, la fede è esattamente il fidarsi contro l'evidenza, è il credere nonostante. Altrimenti sono capaci tutti, salvo San Tommaso che era de coccio. Però, non so se avete visto, ve l'hanno già parlato di Constantine? L'avete visto un film che si chiama Constantine? Ragazzi, vi perdete grosse cose. Film con Keanu Reeves che fa il, come dire, l'investigatore dell'incubo, non quell'investigatore dell'incubo, ma quasi. è un grandissimo film tratto da una graphic novel che si chiama giusto appunto Constantine, e questo Constantine ha un problema perché lui è stato all'inferno, quindi sa che l'inferno esiste e quindi non è più in buoni rapporti con gli angeli e con Dio, perché di fatto lui non crede, lui sa. Non so se capite la differenza, no? Dio apprezza coloro che credono senza sapere. Se io effettivamente avessi qui Gesù Cristo che mi moltiplica i pani e i pesci, probabilmente, anche se poi i racconti non sembrano andare in questa direzione, però io crederei che lui è Dio e quindi no, ma non sarei un fedele, sarei uno che l'ha visto. Ecco perché con i miracoli devi andarci coi piedi di piombo, perché i miracoli non aiutano. A noi non servono, direbbe Gesù, io no, a noi non servono quelli che credono dopo che io ho proprio sbattuto il grugno sulla cosa, lo vedi che cammino sulle acque, santa Madonna o no? Ecco, a quel punto, no? Santa la mamma, tanto per mantenere la questione. Ecco, quello lì non serve a nessuno, perché non c'è fede in un essere del genere, capite? La fede è in quello che dice, sì, credo che tu sia Dio, nonostante tu sia una persona qualunque con probabilmente dei problemi, con dei comportamenti che mi lasciano anche un minimo perplesso, però io comunque credo, quello è fede, capite? E vi faccio presente, per tutti quelli che ritengono che la religione sia una presa per il culo, che sia uno strumento, tutta la vecchia propaganda marxiana che io non è che apprezzi più molto, se devo essere onesto, che noi usiamo il termine fede per un sacco di cose, non soltanto per la religione, no? La fede nel progresso, che vogliamo fare? Improvvisamente? La fede nel progresso è quella che ci ha portato qui, ragazzi, e non è che noi abbiamo creduto per 300 anni che tutto quello che avremmo escogitato sarebbe stato migliore, positivo, utile, buono. Che meglio di così credere, no? Anche contro l'evidenza, contro le bombe atomiche, contro l'inquinamento marino, contro le piattaforme continentali. C'è qualcuno che continua a crederci ancora. Come la vogliamo chiamare questa ragione o fede? Si chiama fede perché è contro qualunque evidenza, contro qualunque prova. No? Ecco, quindi evidentemente il modo fede, no? Se vogliamo fare quegli utilizzi carini che ci sono lì, modus fede on, ecco, quando noi ragioniamo in quel modo siamo così, come dire, deteriori, siamo così bovini, siamo così insulsi, come si dice oggi, oppure di fatto tutti noi crediamo a cose diverse, ma di fatto viviamo soltanto perché crediamo senza nessuna conferma, no? La fede politica perché si chiama così? Giusto appunto, perché è una fede, non è un calcolo razionale, che ne dicesse Marx. Se tu credi in un ideale, quell'ideale tu non lo vedrai mai verificato. Probabilmente lo sai pure, però continui a crederci, quindi fai cose, ti comporti in certi modi, fai sacrifici. È tutta grammatica della fede. Questo che vuol dire? Perché ve ne parlo con tanta foga? Perché dobbiamo in qualche modo, secondo me, riscattare la società dall'ipoteca razionalistica che ci è stata fatta. Voi venite da licei, dalle superiori, probabilmente avendo sentito parlare di Montesquieu, Rousseau, no? D'Alembert, tutta la banda dei filosofi francesi, che hanno avuto questa geniale idea di decidere che di fatto gli stati-nazione si fondano sul contratto sociale. Termine che suppongo conosciate. Ecco, contratto, se ragioniamo un attimo sul modo di ragionamento che vi sto proponendo da qualche giorno, tipo quello dei diritti e dei doveri che abbiamo visto la volta scorsa, contratto è evidentemente un termine razionale, contratto è un termine economico. Contratto cosa vuol dire? Vuol dire che è lì che Durkheim è andato a prendere la sua idea di solidarietà organica, perché che cosa ci dicono i grandi filosofi illuministi del Settecento? Che le compagini statali esistono perché c'è un contratto nel quale una parte si aliena alcuni diritti, purché però gli vengano riconosciuti alcuni emolumenti, alcune garanzie, alcune protezioni. Questo è il contratto sociale, no? Che vuol dire perciò? Che si immagina che alla base di ogni Stato-nazione ci sia un patto razionale e strumentale chiaramente formulato. È chiaro fin qui? Ecco, non è vero. E quello è il problema. O perlomeno non è vero esclusivamente, non è soltanto questo il gioco. Il problema è che se tu ragioni in questi termini, ti trovi in mano delle costruzioni che non funzionano. Guarda caso, uno degli esempi più evidenti che avete di questo è la Comunità Europea, ora Unione Europea, che nasce su patti e contratti monetari, bancari, economici, e che nessuno riconosce come viva. Voi vi sentite europei? Avete un brivido quando vedete la bandiera azzurra con le strisce, con le stelle dorate? No, non ce ne frega un accidente. Per noi Europa è uguale a tasse, uguale a imposizioni, uguale a qualcosa di buono, perché diciamocelo, io sono un sostenitore dell'Europa, però sono un sostenitore che ritiene che l'Europa dovrebbe ragionare in un altro modo, lasciar perdere tutti questi discorsi regolamentari e occuparsi un po' più di miti, un po' più di racconti fondanti, un po' più di emozioni, perché è quello il punto. Okay? Tant'è che recentemente Umberto Eco ha pubblicato una piccola bustina di Minerva sull'Espresso, nella quale dice: ma quando è che ci sarà un Asterix europeo? Perché se noi andiamo a vedere, i racconti che noi facciamo ancora oggi sono racconti italiani, francesi, tedeschi. Noi parliamo di eroi che hanno massacrato altri europei. Per carità, tutta la mia stima al famoso Toti e a tutti quanti gli eroi del Risorgimento, però oggi non servono più. Oggi a me serve qualcuno che abbia salvato degli altri europei. Mi serve Schindler, mi serve quell'altro che non mi ricordo, poveraccio italiano, che ha fatto più o meno lo stesso, l'ho visto da poco ma c'è un buco di memoria. Comunque, insomma, mi servono coloro che hanno teorizzato l'Europa in un senso emotivo, quindi Altiero Spinelli, mi serve Brandt, mi servono tutti questi come eroi, non come banchieri, non come ruoli astratti e asettici, perché altrimenti io non so come costruirla la mia adesione all'Europa. Allo stesso modo, se io accentuo esclusivamente il versante razionale o razionalistico dello Stato, lo Stato rimane un qualcosa di lontano, distante, freddo. Io non posso spiegare la convivenza con la razionalità, o col razionalismo forse meglio. Io ho bisogno di altro, tant'è che Maffesoli, che è il famoso terzo libro che andrà in distribuzione a novembre, quindi dopodomani, se Dio vuole, mi confermano dalla casa editrice, parla di cemento sociale, parla di potenza del sociale, parla di un legame che va oltre l'utile, va oltre lo strumentale, va oltre il razionale, ma si costruisce invece su rapporti di fiducia, di solidarietà, di condivisione d'esperienza. Tutto questo versante la modernità lo ha messo da parte. E oggi c'è bisogno che questo versante venga riscoperto, perché i nostri gruppi si stanno sfaldando, perché le compagini statali non reggono più. Basta guardarsi intorno, guardare i giornali, no? Tutti gli stati che si erano generati dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui convivevano etnie e culture diverse, sono saltati. Pensate alla Cecoslovacchia, pensate alla Jugoslavia, pensate al Belgio adesso contemporaneo, pensate ai nostri fenomeni della Lega. E, insomma, diciamo che stiamo reggendo perché siamo in grado di reggere qualsiasi cosa ormai, però diciamo che, ecco, non è quello il tenore del discorso. Tutti gli altri non reggono. Pensate alla Scozia, no? Avete visto il referendum, ci è mancato un pelo che la Scozia fosse libera, Sean Connery fosse contento, eccetera eccetera eccetera. Quindi è evidente che questa formula del contratto sociale ha strafatto il suo tempo, è ora che ragioniamo in altri modi. E se dobbiamo ragionare in altri modi, questi modi devono investire un po' tutto. Ecco perché i diritti e i doveri non vanno più bene, perché quelli fanno parte del contratto, è tutto lo stesso pacchetto, è tutta la stessa serie di aspettative, anche lì. Quindi la certezza, quindi la convinzione che le cose andranno per il meglio, quindi il razionalismo strumentale, tutto questo è insieme. Ma a noi non serve più, a noi serve di recuperare un po' di vicinanza al baratro, per certi versi, no? Ci serve di sperimentare un po' più di vertigine nella vita normale, perché la vita normale riesce a dare la vertigine, non servono le droghe, ci riesce già da sola, purché uno, come dire, le dia una lucidatina e la tiri fuori da tutte quante le ovvietà che ci abbiamo accatastato sopra. Quindi, ripeto, il problema della fiducia è un problema centrale. È un problema centrale perché? Perché la fiducia si rivela essere uno degli ingredienti base di qualunque convivenza che abbia successo, di qualunque convivenza che sia soddisfacente, di qualunque convivenza che ottenga i suoi fini e i suoi scopi. Perché noi conviviamo? Per star meglio. Conviviamo perché abbiamo bisogno gli uni degli altri da un sacco di punti di vista, non soltanto da quello strumentale di Durkheim, che comunque ha anch'esso un certo suo valore, ma non può essere adottato come l'unico criterio. Io ho bisogno degli altri per sapere che sono me stesso, ho bisogno degli altri per condividere un'esperienza piacevole. Non so se avete notato quanto il web funziona sulla condivisione, pure troppo tanto per cambiare. No? Adesso qualsiasi cosa ti capiti c'è sempre il tasto share. Share vuol dire condividere. Fate pure un attimo dei cazzi di una volta, no? Non devi proprio raccontarmi tutto quello che fai, però è evidente che c'è una nostra tendenza a voler condividere, no? Una bella esperienza non è così bella se non ha nessuno a cui raccontarla. Non so se vi è mai capitato, no? Essere da soli implica una certa ginnastica, una certa capacità, anche una certa chiusura per certi versi, perché ecco, sei lì che cammini da giorni, ti trovi davanti a uno splendido tramonto, e essere da solo in quel lì ti pesa, dice, caspita, vorrei tanto farlo vedere a qualcun altro, allora lo fotografi, allora provi a descriverlo, lo disegni, no? Qualsiasi cosa, perché lo facciamo? Per questo, non solo perché, come abbiamo visto col selfie, vogliamo far presente che esistiamo, ma anche perché ci sono dei momenti nella vita che sono connaturati con la condivisione, nei quali se non racconti a qualcuno, non lo dici a qualcuno, perdi buona parte di quello che è importante. Quindi questo tema però, la condivisione, la coesistenza, la coevoluzione, è un tema che la retorica moderna ha totalmente messo da parte. La retorica moderna è una retorica individualista, è una retorica egoista, è una retorica di chiusura, quindi io sì, c'è una bella opera d'arte, la faccio rubare e me la metto dentro il cavò di casa mia, così me la vedo solo io. Quello è il moderno. Qualcuno che è emozionalmente estetico, fondamentalmente. Capite? E questa cosa invece va sanata. Solo che questo lungo oblio di tutta questa dimensione che è così importante non è senza conseguenze, evidentemente, no? Lo vedremo quando parleremo della socializzazione, quindi dei processi che in qualche misura si occupano del permanere della cultura nel tempo, del far sì che le nuove generazioni sappiano di che cosa stiamo parlando, abbiano tutte le competenze che vi ho descritto, eccetera, eccetera. Ecco, nel momento in cui io questi processi li informo quasi esclusivamente a uno dei due aspetti, quindi all'essere egoista, all'essere competitivo, all'essere concorrenziale, all'essere affamato e feroce, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il resto purtroppo va in secondo piano nella migliore delle ipotesi, se non scompare proprio, se non viene addirittura stigmatizzato, sbeffeggiato, ridicolizzato, metteteci quello che volete. Ecco, allora noi ci troviamo in questo particolare momento nel quale una delle attività che sono fondamentali per la convivenza è stata bersagliata talmente tanto a lungo che ci sembra quasi ridicolo intraprenderla, che per poterla mettere in atto dobbiamo avere un certo, come dire, una certa sostanza soggettiva, perché gli altri ci sfotteranno, ci prenderanno in giro, ci diranno ma chi te lo fa fare, perché butti così il tuo tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè si è costruito un discorso che è piuttosto tafazziano nella nostra cultura, cioè i comportamenti che garantirebbero un buon funzionamento, nel senso forte del termine, della società, sono da essa condannati. Noi mettiamo in valore dei comportamenti che sono disgreganti, perché non credo che, non serve che ve lo spieghi più di un tot. Se fosse vero che la concorrenza è l'unica forza che ha senso, come faremmo a giustificare tutto quello che vediamo intorno? Sarebbe una mattanza continua, un bagno di sangue perenne, tant'è che poi quando si entra nel mondo del lavoro la prima cosa che ti dicono è guarda che è un bagno di sangue, e grazie, ce l'avete fatto diventare per forza, non che forse prima fosse tanto meglio, ma probabilmente c'erano entrambe le forze in atto. Oggi ce n'è una sola, mors tua, vita mea, la legge della giungla. Poi te sorprendi che la gente diventi violenta, capito? La legge della giungla è quella. Non è sofisticata, la legge della giungla è voglio una cosa me la prendo, dopodiché come me la prendo lascia il tempo che trova, se sono sofisticato la rubo, se sono particolarmente brutale decorco e me la prendo io direttamente, ma stiamo sempre lì, non ci sono grosse differenze, no? Quindi quando io appunto descrivo l'intera convivenza in termini di contratto sociale, quindi di patto razionale, strumentale, utilitaristico, nel quale ognuno ha i suoi tornaconti, nel quale è opportuno anzi che ognuno faccia in modo di massimizzare i suoi tornaconti, magari a scapito dell'altro, dopodiché non posso pretendere di avere una gran qualità di vita nelle mie società, no? Semplice. È vero, questo va detto, che quando è stata formulata questa idea c'erano delle grosse difficoltà di altro genere. Credo vi ricorderete un po' tutti i problemi della religione, le stragi le guerre che duravano secoli, eccetera, eccetera. E quindi tutti quelli che hanno tentato di mettere in piedi questi discorsi asettici non l'hanno fatto perché erano tutti delle carogne o erano tutti anemozionali, l'hanno fatto perché cercavano una sfera di connessione fra le persone che non fosse viziata dal problema religioso. Quindi c'è un suo scopo in tutto questo, si può comprendere, lo si può comprendere nel Settecento oppure nell'Ottocento, già nel Novecento è un po' più difficile secondo me, il fatto che noi ancora non l'abbiamo capito è un po' duro da mandar giù, c'è bisogno di un sacco di bicarbonato. Che ora è, scusate? Ok, break. Evasa, se non c'è qualche cosa che volete chiarire, sentire, dire, commentare, chiosare, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi pare di vedere tutti questi commenti. Ok, allora accettiamo quindi per buona la questione del ruolo come insieme di aspettative relative ad una posizione sociale, che sia nella società più ampia o nei diversi gruppi, diciamo, ci interessa il giusto. Comunque, di fatto, appunto, ricoprire un ruolo configura delle responsabilità, sia attive che passive, ovvero sia cose che dobbiamo fare e cose che altri devono fare verso di noi. Ok? Però c'è questo innesca dei problemi, evidentemente, sui quali sarete ferratissimi pur senza averci mai fatto caso. Allora, riepiloghiamo un momento, riprendiamo un attimo quello che avevamo detto per le società premoderne. Le società premoderne, abbiamo visto, si fondano su status ascritti e quindi di fatto ciascuno si trova ad occupare un luogo, un posto, uno spazio sociale che è già predeterminato, in qualche modo preadattato a tutta una serie di ulteriori intrecci, ulteriori intersezioni, no? Simmel, per esempio, descrive questa situazione di appartenenze a diversi gruppi e quindi di gestione di diversi ruoli con un'immagine a cerchi concentrici. Vuol dire che io, quando nasco in una società premoderna, faccio parte di una famiglia che è il primo cerchio, la quale famiglia vive in un determinato territorio che è il secondo cerchio, che viene gestito da un potere sovrano che è il terzo cerchio, che si inserisce in un regno che è il quarto cerchio, però come vedete questi cerchi non si toccano, sono armonici. Ok? Quindi di fatto, nascendo in una situazione di questo genere, tutte le diverse aspettative dei miei diversi ruoli saranno congruenti. Non so se è chiaro. Cioè, non si creeranno delle situazioni nelle quali io dovrei fare qualcosa che non posso fare o lo dovrei fare per uno dei miei ruoli e non per un altro. Tutti i miei ruoli saranno armonici, tutti i miei comportamenti di vita saranno coerenti gli uni con gli altri e io vivrò senza grosso stress, forse annoiando più o minimo, però non avrò da fare scelte fondamentali, non avrò da prendere posizioni particolarmente spigolose e via discorrendo. Che succede però? Che, come abbiamo visto, gli status mutano e diventano status acquisiti. E come li acquisisco questi status? Già ci siamo interrogati, se vi ricordate, sul problema delle scelte, no? Perché io scelgo di far parte di un gruppo e non di un altro? Perché decido che è più importante per me giocare a calcetto 5 volte la settimana che non avere una vita sociale degna di questo nome, o viceversa, che ritengo molto più importante uscire tutte le sere senza studiare o senza prendermi del tempo per riflettere o vedere o leggere un libro, insomma tutte queste decisioni come le faccio? È un bel problema, come abbiamo già detto più volte, perché spesso e volentieri le faccio mosso da stimoli esterni a me, perché ci sono dei miei amici con cui sto bene che le fanno, perché ho letto che tutto sommato fa figo fare certe cose, perché mi affascina per qualche ragione che non decido, non deduco, comunque ad ogni modo sta di fatto che normalmente io prendo queste appartenenze sull'onda di un entusiasmo, sull'onda di una convinzione di essere in grado di gestirle. Tant'è se riprendiamo lo schema che abbiamo appena fatto, mentre nelle società premoderne il soggetto può essere definito in termini di cerchi concentrici, nelle società moderne il soggetto diventa un'intersezione di diverse cerchie. Quindi noi tracciamo tanti cerchi e questi cerchi andranno a collidere in un punto e quel punto sarò io, perché io apparterrò a tutti questi cerchi, un po' come gli insiemi matematici. E più sono i cerchi, e più io sono io e non un altro, perché evidentemente aumentando le appartenenze io aumento la mia originalità, fra virgolette. È chiaro questo discorso? Nel momento in cui io costruisco la mia identità come molteplicità di appartenenze, più sono queste appartenenze e più io sono unico. Quanti altri ci saranno che vanno il sabato a fare il corso d'arabo, il lunedì il corso di immersione, il martedì vanno ad aiutare i vecchietti, il mercoledì escono con gli amici, il giovedì vanno pure a ricamo per una botta di vita e il venerdì fanno paracadutismo? Pochi. Ecco, quindi questo insieme di appartenenza mi definisce come so io. Chi è quello che fa tutte queste cose? Lui. Ok? E se voglio ancora esagerare, una di queste sere mi metterò a fare, che ne so, un cineforum in polacco. Botta di vita di questo genere, ok? Quindi tutte queste appartenenze varie, no? Sono delle cerchie che si intersecano in un solo punto che sono io. Qual è il problema? Che a questo punto però non è che queste appartenenze non abbiano un sistema d'aspettative, ce l'hanno. E io non ci ho pensato nel momento in cui ho preso anche il cineforum in polacco. Non ci ho pensato lì per lì che tutte queste cose a un certo punto mi avrebbero portato un giorno a dover essere contemporaneamente in quattro posti diversi, no? Mi dovrei buttare dall'aereo per fare l'ultimo lancio di paracadutismo, nel mentre che con una cinepresa mi guardo un film in polacco e telefono al vecchietto al quale avrei dovuto andare a fare compagnia. Diventa un po' complicato, capite? Però il problema è esattamente questo. Io nella società moderna non ho alcuna garanzia che le diverse aspettative siano coerenti. Anzi, in nome della famosa legge di Murphy, mi aspetto che le mie diverse aspettative, presto o tardi, vadano a cozzare le une contro le altre. Quindi una delle caratteristiche più comuni dell'organizzazione di vita conseguente agli status acquisiti è il conflitto di ruolo. Non a caso, no? Ci abbiamo proprio la figura fatta e rifinita. Conflitto di ruolo che ovviamente vi ho dipinto in modo piuttosto colorito adesso, però pensate semplicemente alla questione tempo lavorativo, tempo di qualità con la famiglia. È esattamente lo stesso problema. Che faccio io? Voglio fare carriera? Sì, è opportuno che io faccia carriera perché facendo carriera avrò uno stipendio più, come dire, sostanzioso e potrò quindi accudire meglio mia moglie e mio figlio. Ok, però tu per fare carriera cosa devi fare? Trasferirti 6 mesi in Giappone? Lavorare H24, 365 giorni l'anno, e quando è che lo vedi tuo figlio? Cioè sì, lo accudisci perché paghi i suoi conti, ma non sai come è fatto, perché di fatto non sei mai a casa. Allora come fai a gestire questa situazione? È un conflitto di ruolo. È un conflitto di ruolo marcatamente quando, come abbiamo appena finito di dire l'ora scorsa, il discorso economico è un discorso totalizzante. Il discorso economico è quello che vi ho riportato recentemente, per cui i dirigenti delle multinazionali suggeriscono alle loro impiegate donne di congelarsi gli ovuli perché non hanno tempo per essere madri. Ecco, in un clima del genere vi rendete conto che il conflitto è inevitabile, perché se uno non ha voglia di congelarsi gli ovuli, che fa? Se uno non ha voglia di passare tutti i fine settimana a parlare col capo fino alle 4 di mattina via chat o via sms, che fa? E i capi lo fanno, giuro, meno per fortuna, no, non è caso che io sia qui, ci sono venuto apposta per evitare i capi, ma comunque ho degli amici che hanno avuto questa fortuna, no? Gente, a mia amica hanno regalato un cellulare di servizio e le hanno detto: questo però vuol dire che lei è reperibile 365 giorni l'anno. Grazie, che bella idea che avete avuto a regalarmi questo cellulare, capite? Ecco, vuol dire che tu non ci so Natali, non ci so Capodanni, non ci so famiglie, non ci so compleanni, non c'è niente. Tu devi essere flessibile, no strings attached, nessun tipo di legame che ti permette, che ti fermi o ti freni nel fare quello che chiede il tuo lavoro. È evidente che questa è una figura estrema, però è una figura con la quale siamo tutti estremamente, come dire, a nostra, cioè che conosciamo perfettamente un po' tutti, perché oggi è una delle più comuni. E se succede col mestiere, figuratevi quanto può succedere invece appunto con altre cose che vengono aggiunte, quindi appunto lo sport che ci appassiona, l'hobby col quale non abbiamo intenzione di rinunciare, il ballo acrobatico, quello che diavolo può essere, perché noi, essendo noi delle, come dire, figure complesse, come abbiamo detto più volte, ed essendo non fatti esclusivamente di ragione alla faccia di Cartesio, ma avendo anche tutta un'altra serie di esigenze espressive, estetiche, emotive, eccetera, noi abbiamo bisogno di una vita ricca. Una vita dove ci sia il lavoro, ma ci sia anche lo svago, ci sia anche l'impegno, ci sia anche l'amore, una serie di cose che non c'è nessun motivo per cui debbano essere automaticamente cestinate a favore di... È evidente che è una logica totalizzante quella del lavoro oggi, no? Ed è evidente quindi che tutto ciò che ha a che fare col tempo libero, guarda caso, aumenti continuamente di importanza. Il business del tempo libero sta diventando una cosa che va riconsiderata per qualche verso, evidentemente, perché che tipo di tempo libero è un tempo libero che viene strutturato a monte secondo le esigenze lavorative, eccetera, eccetera. Si potrebbero fare un sacco di discussioni interessanti. Però comunque quello che importa è questo. Esistono spesso e volentieri situazioni nelle quali noi abbiamo difficoltà a gestire le diverse aspettative. E spesso e volentieri, come abbiamo appena detto, non è detto che l'ordine gerarchico delle appartenenze, condiviso con tutto il resto della società, sia anche da noi, come dire, accettato senza fare una piega. Perché vi dico questo? Perché è piuttosto evidente che da un punto di vista di opinione sociale generale è vero che il lavoro è la cosa più importante che noi abbiamo oggi. Nella retorica corrente e condivisa, il lavoro è l'attività più importante dell'essere umano. Quindi, ove ci fosse un conflitto tra lavoro e qualcos'altro, io non dovrei avere nessun tipo di esitazione a scegliere il lavoro. Nella prassi questo non accade. Nella prassi io spesso e volentieri il lavoro me lo risparmierei, spesso e volentieri ho una serie di ritegni, di problemi, di esitazioni a sacrificare l'ennesimo fine settimana per andare a fare una cosa molto importante per l'ufficio o l'ennesimo, che ne so, saggio di danza di mia figlia perché mi hanno mandato chissà dove, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo cosa configura, e questo sarà argomento di una lezione piuttosto rognosa, già lo so da adesso, ma tanto vale. Questo configura il fatto che c'è spesso e volentieri uno scarto fra quelli che sono i valori predicati, proclamati da un gruppo e quelli che invece sono i valori intimamente vissuti dai singoli soggetti. Ovvero sia, sappiate, cominciate a tenere presente questo, che esistono perlomeno due set di valori rilevanti per il nostro agire. Uno che è quello che tutti si aspettano che gli altri condividano, con una formula un po' come se, che abbiamo già visto. Un altro è quello sul quale invece si è disposti a impegnare le proprie risorse, il proprio tempo, le proprie appartenenze, e che spesso e volentieri non collima con quello. Noi, se andiamo a prendere per esempio una recente inchiesta dell'Economist, che è la famosa Bibbia del liberismo americano, c'era una ricerca sull'Italia, ovviamente, dove si diceva che in Italia il valore del lavoro è poco percepito. Infatti ho sempre detto che l'Italia è poco moderna come cultura, e anzi direi che lo rivendico fondamentalmente. Che vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista anglosassone noi siamo anche troppo disposti a mettere il lavoro in posizione subordinata rispetto ad altro, che questo altro sia appunto lo svago, l'amore, la frequentazione familiare, i rapporti primari, è poco importante. Però di fatto quello che vedono gli americani osservando l'Italia è che c'è gente che non è disposta a immolarsi sull'altare del lavoro. Io direi, evviva che questo accada, se devo essere onesto, no? Perché è una pretesa che non sta né in cielo né in terra, quella che io debba sacrificare tutte le mie sfere significative al Dio lavoro. Non è proprio scritto da nessuna parte. Quindi qualcuno può anche decidere che invece per lui non è un problema, per carità, assolutamente. Però questo tenetelo presente, lo vedremo quando parleremo dei valori, che sono uno degli argomenti più faticosi da trattare in assoluto. Ma noi vediamo, fate un minimo di mente locale, cercate di, come dire, avere un momento di autoconsapevolezza e vedete se effettivamente rispetto al discorso corrente voi vi sentite di condividere tutte le proposte valoriali che vi vengono fatte, e soprattutto le gerarchie valoriali, perché è evidente che in questo caso si tratta di gerarchie. si tratta di mettere in ordine, perché nel momento della scelta, il momento della scelta è un momento eminentemente out-out, che ci piaccia o meno, come vedete l'out-out torna. Nel momento in cui io ho davanti a me una pluralità di possibilità, ne posso verificare una. Non posso farne tre contemporaneamente, sarebbe bello ma non capita, non ho cloni, non ho il dono dell'ubiquità, quindi mi tocca scegliere. In quel momento io devo avere ben chiara la mia gerarchia di valori. Cos'è più importante per me? Qual è la cosa che mi costerebbe di più non fare? Questo è il punto. Quanto sono disposto a cedere per questo, per questo, per questo? Questo è il discorso che noi facciamo. Quindi, come vedete, a un certo punto i valori diventano fondanti, diventano vivi, si incarnano, perché nel momento in cui noi scegliamo, spesso, se non sempre, è una questione di valore. Tanto per riprendere uno spunto che abbiamo già visto qualche tempo fa, vi ricordo, abbiamo parlato del consumatore intelligente, no? Abbiamo parlato del consumo come attività dotata di senso, che vuol dire che, guarda caso, se io ragiono in questi termini, anche i miei atti di consumo e d'acquisto diventano scelte di valore. Nel momento in cui io, per esempio, acquisto un cibo, una pietanza, perché mi dice che è biologicamente allevata, perché non c'è stato sacrificio di esseri viventi, che le tecniche... Io non sto semplicemente comprando un pollo, sto comprando un pollo che però ha una figura valoriale ben precisa, un pollo che in qualche misura è stato inserito nel ciclo dell'alimentazione con modalità che secondo me sono accettabili. Non compro un pollo in batteria. Capite? Quindi è evidente che anche in quel pollo, no? Che finora probabilmente per voi era uno degli oggetti più insulsi della catena alimentare e delle ricorrenze oggettive della nostra vita quotidiana, anche quel pollo riesce a concretizzare un atto di valore. Nel momento in cui io sono in grado di sapere quali sono i miei valori, e questo è uno dei problemi più seri, ecco, in quel momento io riesco a orientare la mia azione in modo efficace, in modo coerente, cercando di minimizzare i conflitti di ruolo. Se non so quali sono i miei valori, ho un piccolo problema. A quel punto devo ricorrere a quella famosa dichiarazione di cui parlavamo prima, i valori condivisi, per cui, non avendo idea di che cosa sarebbe opportuno fare, deciderò di propendere per il lavoro. Dopodiché, in secondo ordine, sceglierò probabilmente la famiglia, in terzo ordine l'ambiente, in quarto ordine non c'ho idea, e via discorrendo. Okay? Quindi, come vedete, il conosci te stesso è anche molto fortemente influenzato dal tema dei valori. Conoscere se stessi vuol dire anche sapere per cosa si è disposti a prendere posizione, per cosa si è disposti a combattere, per cosa si è disposti a opporsi a volontà ulteriori. Okay? Quindi questo è piuttosto importante. Quindi, come vedete, il ruolo porta costantemente in situazioni complesse, situazioni dove il soggettivo, il collettivo, dove il formale e l'informale, dove l'istituzionale e il libero sono costantemente in contatto, in attrito, soprattutto se noi impariamo a guardare la nostra vita come una serie di occasioni non banali, ma occasioni che racchiudono comunque un certo spessore. No? Tutta la nostra vita, tutti i nostri acquisti, tutti i nostri comportamenti possono essere letti in chiave di valore. Allora, con questo dovremmo aver finito il problema del ruolo, però abbiamo notato, credo avrete notato, che oggi ho introdotto in modo un po' così anche un altro argomento piuttosto centrale, un altro oggetto di studio importante, che è il gruppo. Ora, il gruppo perché è così importante? Uno, perché è di fatto uno degli ambiti nei quali si generano i ruoli. Noi difficilmente abbiamo dei ruoli astratti e assoluti, abbiamo i nostri ruoli con riferimento a qualche gruppo particolare. So, figlio, marito, madre, padre, cugino, sono tutti ruoli che nascono all'interno di un gruppo ben preciso che è evidentemente la famiglia. No? Amico, confidente, bastardo, tutti questi altri sono gruppi che nascono sono ruoli che nascono nel sistema del gruppo amicale, oppure terzino, portiere, centravanti, sono gruppi, sono ruoli che nascono all'interno del gruppo sportivo, della squadra. Quindi, come vedete, c'è una stretta connessione tra il gruppo o i gruppi e i ruoli e la nostra vita nella società. Tant'è che Mongardini ricorda giusto appunto che per un certo periodo abbiamo rischiato di chiamarci gruppologia più che sociologia, che era possibilmente ancora più brutto, cioè meno male che quella ce la siamo risparmiata, perché in effetti quando noi andiamo a osservare la realtà, la società non la vediamo, ma i gruppi sì. I gruppi ce l'abbiamo ben presenti, perché la nostra vita nella gran parte si svolge per appartenenze a gruppi. Difficilmente siamo così drasticamente soli da non avere appartenenze ulteriori, tranne che a me, alla società e alla specie umana, che sono quelle, come dire, no, proprio più standard e universali. Ma noi siamo i membri di una famiglia, facciamo parte di una classe, siamo i membri di una squadra, lavoriamo in un'associazione, lavoriamo in un ufficio. Ecco, tutti questi configurano gruppi. Ok? Quindi è importante sapere di che parliamo quando parliamo di un gruppo, perché il gruppo ha dei suoi requisiti più o meno vincolanti. Ora, il professor Mongardini con la nuova edizione è stato simpatico, perché quando studiavo io il vecchio manuale, che era in 3 volumi, quindi regolatevi di quanto vi ho, come dire, graziato con questa nuova cosa, l'elenco dei punti da ricordare mi pare che finisse alla S. Erano tipo 18-19 caratteristiche che dovevi ricordarti, perché tum, a tortore. Invece adesso diciamo che la cosa è più informale, un attimo più snella. Cos'è un gruppo, quindi? Un gruppo è un insieme di persone che sono legate da rapporti di interazione, da relazioni, che condividono uno scopo comune e agiscono insieme per il suo perseguimento. Questa è proprio la base, la definizione di base. Ora, ci sono tutta una serie di addentellati che possiamo aggiungere a questo discorso, perché questo gruppo dovrebbe essere riconoscibile da parte di chi vi appartiene. Perché questo lo diciamo? Perché dobbiamo distinguere il gruppo, per esempio, dalla categoria, che è un altro modo demografico, sociologico di descrivere la popolazione di un certo stato, nazione o gruppo, che però non implica che uno lo sappia di far parte di una categoria. Cioè, se io faccio una categoria di ragazze di 24 anni con i capelli scuri, io lo so che l'ho fatta, ma non è che tutte le ragazze di 24 anni con i capelli scuri sanno di far parte di quella categoria, né gliene frega un accidente, detto fra noi, insomma. Ecco. Invece far parte di un gruppo è opportuno, cioè sapere di essere dentro una famiglia, dentro una classe, dentro un'aula, dentro una chiesa, dentro una comitiva, insomma, è assolutamente centrale. Quindi il gruppo appunto deve essere riconoscibile, deve avere una minima strutturazione. Non può essere,
la
prego.
La famiglia è un gruppo, considerata un gruppo?
Assolutamente sì. La famiglia, diciamo che è il gruppo per eccellenza, per certi versi.
Solo per i legami di sangue, però.
E mai detto poco.
Sì,
no, ma non solo, ci sono anche tante altre cose. La famiglia ci perderemo parecchio tempo, perché è un oggetto estremamente complesso. Noi l'abbiamo un tantino, come dire, anche lì, semplificato un po' troppo, però insomma di fatto la famiglia è uno... E tante cose, intanto per dirvene 2 o 3 al volo: è un'unità di produzione, un'unità di consumo, un'istituzione di appartenenza, un gruppo primario, un'agenzia di socializzazione, ecco, tutte queste cose, tutte nella famiglia. Quindi la famiglia merita un'attenzione abbastanza, come dire, stratificata e puntuale. Ad ogni modo, sì, la famiglia è un gruppo, assolutamente sì. Anzi, è un gruppo primario, aggiungiamolo, tanto primario e secondario lo conoscete, quindi non credo che vi sorprenda particolarmente. Dicevo, quindi, un gruppo è un insieme di persone che condividono un fine, che agiscono possibilmente per seguire questo fine, che si riconoscono appartenenti al gruppo, che hanno una qualche organizzazione, quindi anche un qualche tipo di collante che può essere ideale o concreto a seconda delle caratteristiche del gruppo, e che quindi in qualche misura configurano una parte della realtà sociale secondo le loro convinzioni, secondo le loro esigenze e secondo le loro aspettative. Ci sono tanti tipi di gruppo, poi li andrete a vedere evidentemente, però a noi interessano in particolare alcune di queste categorie. La più importante evidentemente è gruppo primario e gruppo secondario. Perché si chiamano così? Evidentemente perché quello che fa la base della categoria è la prevalenza del tenore dei rapporti che hanno luogo all'interno del gruppo. Quindi un gruppo primario è un gruppo nel quale prevalgono i rapporti primari o relazioni, come abbiamo detto. Un gruppo secondario è un gruppo nel quale invece prevalgono i legami e le relazioni, i rapporti secondari. Quali sono quindi i gruppi primari? Gruppi primari, gruppo primario per eccellenza, come abbiamo visto, è la famiglia. La famiglia è la sorgente dei legami primari per certi versi. Ma per esempio anche il gruppo amicale. E poi ovviamente sia la famiglia d'appartenenza che la famiglia che poi si andrà a costituire, perché noi ci dimentichiamo regolarmente che noi abbiamo almeno due famiglie, no? Se poi siamo bravi, tre, quattro, ci possiamo anche sbizzarrire. Però almeno due, in linea di massima, le abbiamo, quella da cui veniamo e quella che andiamo a costruire. Per cui, ripeto, ricordo, i legami primari non sono quelli che si hanno soltanto durante l'infanzia, perché sennò non faremmo famiglie. Allora dobbiamo pensare più in avanti, i legami primari sono quelli nei quali non c'è sostituibilità dei componenti. Io e un mio amico siamo noi due a fare il legame, non due che assomigliano a noi o due che parlano la stessa lingua o due che hanno lo stesso ruolo in qualche tipo di contesto. Siamo io e lui, e se uno dei due manca, il legame non c'è più. Non so se è chiaro questo. Quello è il punto. Il legame primario è fondamentalmente costruito sui suoi appartenenti. Se ne levi uno, il legame non c'è più. È un'altra cosa. Se lo sostituisci, è un'altra cosa. Laddove il legame secondario, il rapporto secondario, non è così. Il rapporto secondario, io sono il professore di sociologia, ma se al posto mio ci fosse un mio collega, a voi sarebbe esattamente la stessa identica cosa. Se io avessi un'altra aula, farei il professore esattamente come lo sto facendo adesso. Non c'è un problema. Posso scambiare tutte le parti collegate nel rapporto secondario. Nel rapporto primario no. Quindi non valgono le scuse, ah cara non mi ero accorta che non eri tu, non si può dire, insomma è un'altra cosa, succede, si prova a dirlo ma non funziona. Quindi legami, gruppi primari, gruppi nei quali prevalgono i rapporti primari, in linea di massima sono gruppi amicali, gruppi familiari, a volte Mongardini ricorda le clientele, solo che sono una, come dire, una cosa abbastanza ormai rara, soprattutto per quanto riguarda i nostri orizzonti, anche se insomma dovremmo sapere di che si tratta, perché si tratta del legame romano per eccellenza, no? Vi ricordate la gens, tutti i vari coloi clientes che andavano a parlare col capo pater familias, tanto perché insomma c'era tutta una serie di connessioni che però nella prassi oggi possiamo, diciamo, simbolicamente ritrovare, ma non con quel tipo di strutturazione. Quindi la clientela ce la metterei per cronaca. È vero, per esempio, che i gruppi scolastici, soprattutto della prima fascia, sono in linea di massima gruppi primari. Non a caso, non so se ci avete mai pensato, c'è un corso di laurea specifico per andare a insegnare ai bambini, no? C'è formazione primaria, sempre primario che torna, non è casuale. Perché c'è formazione primaria? Perché di fatto in quel gruppo l'insegnante non è semplicemente uno che tramanda cose come posso essere io, ma è legato ai bambini da rapporti primari, da rapporti molto vicini ai rapporti primari. E quindi deve sapere come comportarsi, deve avere idea delle dinamiche psicologiche, affettive, emotive, non può limitarsi a insegnare a scrivere A, B, C, 2 più 2 fa 4, non è quello. L'insegnante delle primarie ha bisogno di essere preparato ad altro, e quindi ecco perché esiste il corso di studio per le primarie e gli altri possono tranquillamente essere del tutto secondari, non c'è più problema. Un insegnante delle elementari non può, o dell'asilo, non può essere semplicemente secondaria, perché non farebbe il suo lavoro. Quindi c'è questa interessante considerazione da fare. I gruppi secondari quali sono? Tutti gli altri in linea di massima. Principalmente quelli più rilevanti evidentemente sono i gruppi del lavoro. Evidentemente. Quindi gli uffici, quindi le aziende, le officine, i luoghi nei quali si incontra e via discorrendo. Anche se abbiamo già detto e ve lo ricordo, oggi come oggi il gruppo di lavoro comincia a essere da una parte un valore, ma dall'altra una cosa piuttosto rara. Nel momento in cui noi privilegiamo dei lavori, come abbiamo visto, a chiamata, dei telelavori, dei lavori da compiere da casa, eccetera, eccetera, di fatto ci troviamo davanti a lavoratori che non hanno un gruppo. Lavoratori che, poveracci, no? Atomizzati, non a caso, comodo, ovviamente dal punto di vista delle relazioni industriali, perché un lavoratore che conosce solo se stesso, seppure va a operare, è lui e quindi lascia un po' il tempo che trova, non c'è il collettivo, quindi il collettivo viene pian piano infranto da questa serie di strategie, Però di fatto questo genera, come abbiamo visto, dei grandi problemi anche per il riconoscimento, per il contatto con l'essere umano, per la nostra volente o nolente dipendenza dal riconoscimento altrui. Mentre prima il gruppo di lavoro era forse uno dei gruppi più importanti, no? Pensate alla modernità, in una situazione tipica tu comunque lavoravi dalle 9 alle 5 nella migliore delle ipotesi. Dalle 9 alle 5 vuol dire che buona parte della tua giornata e della tua vita la passavi con quelli del gruppo di lavoro, nel tuo ufficio. Non a caso, sebbene le regole dell'organizzazione aziendale predichino la totale necessaria mancanza di rapporti sentimentali fra impiegati, il 95% dei tradimenti ha luogo sul posto di lavoro, quindi abbiamo anche lì, no, tutta una serie di tentativi di imposizione e di comportamenti che non tengono in alcun conto le imposizioni stesse, anche perché è un po' difficile riuscire effettivamente a sottomettere certi rapporti alle regole amministrative e organizzative. Quindi rapporti comunque, in questo caso, come abbiamo detto, vi ricordo, a origine secondaria, i rapporti lavorativi. Oggi come oggi i rapporti lavorativi invece sono rapporti per certi versi effettivamente atomizzati. Spesso e volentieri il lavoratore non ha la sensazione di appartenere a qualcosa, perché non conosce nessuno se non un eventuale superiore che si limita a assegnargli dei compiti e col quale non ci sono rapporti di sorta, quindi va tutto sommato riconsiderato.